Grazie a Paolo Keller, e mi viene da dire, se Haydn non lo fai così è insopportabile. Questa è la mia prima impressione. Quindi viva Julien Chauvin, viva les musiciens de la loge.
Viva la France.
Si chiamano così, vero? I musiciens de la loge.
Sì, concert de la loge.
Concert de la loge. Vero. Buongiorno a tutti, Giovanni Conti, buongiorno.
A te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sono d'accordo, eh?
Sì. È musica che fatta così è contemporanea, secondo me. Diventa nostra contemporanea la musica di Bach, di Monteverdi, del Medioevo. Secondo me questa è una chiave di lettura, una possibile chiave di lettura. Siamo qui però per parlare della musica veramente scritta ai nostri giorni, e lo facciamo con Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi tutti.
E benvenuta. E lo facciamo con Emanuele Arciuli. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a tutti.
Emanuele Arciuli, pianista di grande valore, ci conosciamo da tanti anni. Ricordo Emanuele un concerto insieme a Francesco Libetta, se ricordo bene, e a Diego Fasolis. Dico bene?
Sì, sì, io la prima volta che sono venuto da voi era addirittura il 95. Vuol dire che sono ormai vecchissimo.
Questo perché dovevamo parlare di musica contemporanea.
Ecco, ero molto giovane e ricordo che facemmo una produzione che poi in parte è diventata un disco della Chandos con Diego Fasolis, certo. C'era Francesco Libetta, ma poi sono venuto tantissime altre volte sia da solo che con l'orchestra e ancora un'altra volta con Francesco.
Noi approfittiamo di una pubblicazione recentissima che dobbiamo proprio a Emanuele Arciuli, che apprezziamo quindi non solamente come pianista, come interprete, non solamente come strenuo difensore e propugnatore del repertorio degli ultimi decenni, ma anche come diciamo musicologo, nel senso di persona che riflette sulla musica. Allora, come primo elemento chiederei a Carla Moreni le sue impressioni, perché sappiamo che è stata una delle primissime a leggere la pubblicazione di Emanuele Arciuli. Carla, dici tutto.
Ben volentieri. Allora, ce l'ho qua in mano, non Emanuele Arciuli ovviamente, il suo libricino che è veramente un librino, nel senso che sono, ora vi dico esattamente, 77 pagine, ma la 77esima è la biografia di Emanuele Arciuli, quindi di testo sono 76 pagine, formato agile, bella carta che si ricicla, c'è scritto in fondo, ma l'aspetto più interessante di questo, La bellezza della nuova musica, è il titolo del librino. L'aspetto interessante è che questo librino si inserisce in una collana preziosa intitolata Le grandi voci, che apre con un testo di Luciano Canfora che parla di Europa, segue Patrizia Caraveo che ci parla naturalmente del cielo, e poi si parla di energie, poi si parla di clima, quindi di tematiche importanti legate al mondo contemporaneo, e poi abbiamo La bellezza della nuova musica. Quindi questo è già un piccolo spillo che io mi segno, nel senso che inserire una riflessione sulla musica nuova, chiamandola bella, intanto apre un grande dibattito, ma lo apre in un ambito non chiuso. Il vero problema della musica contemporanea, e che è quello che questo librino va a sfondare, è il muro, perché in qualche modo a un certo punto la musica scritta nel presente è stata scritta, questa è la mia impressione, però suffragata da tanti ascolti in tanti anni, la musica è stata scritta con compositori che stavano dietro al muro e che in qualche modo non volevano parlarci, o magari se ci volevano parlare non erano interessati al nostro interesse o disinteresse, e non si ponevano nessun problema nel momento in cui noi alzavamo la mano e dicevamo no scusate ma noi qui non ci stiamo capendo più niente. A quante biennali di Venezia ad esempio io sono uscita e ho detto: ma non è possibile, sono stata un'ora a sentire un concerto e non mi è rimasto addosso nulla. E stavo molto concentrata nell'ascolto, cercavo di attivare la memoria, cercavo di attivare tutti gli interessi possibili, e uscivo e nelle mani non mi era rimasto niente, la musica si era proprio sfilata via come sabbia. Ecco, questo librino ci racconta la musica del presente in maniera molto interlocutoria, molto intelligente, ci presenta tra l'altro, 77 sono le pagine, ma altrettanti o forse anche di più sono gli esempi musicali che si possono scaricare con la tecnica meravigliosa del codice, no? Che uno fotografa col telefonino e quindi può sentire contemporaneamente intanto che legge. È scritto in un italiano specchiatissimo, proprio di grande comunicativa, ecco, quindi anche questo è un italiano che sta al di là del muro, e ci parla di tanta musica, tanta la conosco, tanta devo dire non la conosco. Finito questo librino, mi sento più con la coscienza a posto verso la musica del presente, e in qualche modo mi viene voglia di dire: ma sì, forse sapete che è anche bella.
Emanuele Arciulli, ti ritrovi nelle parole di Carla Moreni?
Beh, intanto la ringrazio, perché da con tanta intelligenza e cultura ricevere un giudizio di questo tipo mi lusinga molto, ma io mi ritrovo nelle premesse. Naturalmente non posso confermare un giudizio di valore sul libro, ma quello che posso dire è che sicuramente ho cercato di scrivere questo libro paradossalmente da quello che sono, cioè da musicista che ha che si confronta con un pubblico. Perché io sono totalmente d'accordo, troppo spesso non c'è stata non soltanto comunicazione, ma neanche nessuna preoccupazione a che ci fosse o meno una comunicazione. E invece, quando suoni, il pubblico lo senti se c'è attenzione, e se sei capace di comunicare, se vuoi comunicare, che non vuol dire diventare ruffiano, ma vuol dire veramente cercare di esprimere con la massima chiarezza e con la massima generosità il proprio pensiero e naturalmente, come dire, i propri, uso una parola rischiosa, sentimenti nei confronti di quello che si fa, perché la musica non è pensiero soltanto, ma insomma c'è una componente emotiva molto forte, e questo ho voluto farlo anche attraverso la scrittura. Se ci sono riuscito almeno in parte, sono veramente contento.
Dopo queste prime due testimonianze, io ho subito una domanda, ma prima magari passiamo a un ascolto. Ho scelto alcuni ascolti che, chi lo sa, ci stimoleranno anch'essi sulla bellezza o sulla bruttezza della musica contemporanea. Non a caso ho scelto Patricia Kopaczynskaja, perché vorrei spostare almeno per qualche minuto l'asse della nostra discussione sull'esecuzione, sull'interpretazione. A me sembra che spesso sia proprio la maniera di porgere, più che spesso il testo vero e proprio, che ci possa far capire maggiormente, e mi permetto di citare un'esperienza personale. Io ho sempre avuto grossissimi problemi con il Pierrot Lunaire, cioè capivo, ho sempre capito l'importanza, il testo, l'estetica, ma poi nel momento di passare all'atto e di ascoltare mi sono sempre bloccato. Ho sentito l'altro giorno un'interpretazione di qualche leader con Patricia Kopaczynskaia e mi si è aperto un mondo. Il Pierrot Lunaire è una delle cose più belle che abbia mai sentito, ma è da 2 settimane che penso così. Carla Moreni.
Eh sì, è vero, è vero. Sentire quella vocina, no, da Topolino della Kopaczynskaia meravigliosa mentre pizzica il suo diabolico violino è già un modo per portarci dentro. Poi non so se reggerei per 20 minuti lo squittio del topolino e il pizzicato del violino. Cioè, nel libro di Emanuele Arciulli, perché i pezzi sono anche descritti meravigliosamente, a un certo punto parla di uno dei Klavierstück di Stockhausen, il Klavierstück numero 9, e ci spiega appunto composto a metà degli anni 50, riveduto e corretto. Io non me lo ricordavo, ma la descrizione è fantastica, perché dunque si parte con un accordo dissonante, do diesis, fa diesis, fa sol, do, che viene ripetuto per 227 volte, e giustamente Arciulli ci mette un bel punto esclamativo, perché certo è breve, ma 227 volte sono veramente tante, eppure la spiegazione poi è affascinante, perché ci spiega perché 227, ci spiega perché questo sfondamento del senso del tempo, perché questa funzione probabilmente anche così in qualche modo ipnotica, no? Che viene assumendo la musica, per cui noi andiamo a sentirci per 227 l'accordo, i due tritoni sovrapposti, e poi dopo qualsiasi cosa ci sembra di sentirla in maniera diversa, perché c'è anche forse anche una funzione di pulizia dell'orecchio che a volte fa la musica contemporanea. Per cui bravo l'artista, sono perfettamente d'accordo Giuseppe Cecetti, la funzione dell'interprete è fondamentale nella musica contemporanea. E per la mia esperienza d'ascolto mi sono accorta che soprattutto nei concerti misti, cioè nei concerti in cui si accosta una pagina contemporanea a qualcosa del passato, sia l'interprete sia noi che ascoltiamo in maniera diversa la musica del passato dopo che nelle nostre orecchie sono passati il tritono ripetuto per 227 volte.
Certamente, siamo d'accordo su questo e l'abbiamo, credo, quasi tutti sperimentato. Ma Emanuele Arciulli, Carla Moreni ci diceva prima che troppe volte, ad esempio in un contesto come quello del Festival di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia, è giunta al termine di un concerto non sentendosi, diciamo così, non dico riempita, ma almeno abitata da residui delle note che aveva ascoltato. Ovviamente non stiamo a chiamare in causa la qualità della musica in quei contesti, ma Emanuele, qual è dunque il passo in più che dobbiamo fare? Ecco, aiutaci in qualche modo per comprendere veramente questo linguaggio che solo raramente si fa menostico.
Allora, io penso che la cosa più importante da fare è quella di non avere nessun senso di colpa nei confronti delle proprie impressioni. Troppo spesso siamo stati quasi indotti a sentirci in colpa se questa musica non ci piaceva. Il vero problema è che è mancato anche ai compositori un feedback, diciamo, l'importanza della reazione del pubblico, perché troppo spesso si associava la musica contemporanea e l'essere soprattutto di avanguardia e lo sposare certe pratiche musicali e certi processi compositivi con l'essere nel giusto, e quindi chi non è con me sbaglia. Invece io penso esattamente il contrario, penso che molta musica scritta in quegli anni si è affidata troppo fiduciosamente al processo, alle tecniche, e spesso è stata scritta anche da compositori che poi non avevano questo grandissimo talento, non parlo ovviamente dei più grandi, ma parlo di tanti epigoni, di tanti compositori che comunque hanno avuto forse anche uno spazio, come dire, superiore a quello che sarebbe stato giusto. E invece molti compositori che scrivevano musica bella e musica che piaceva comunque, che aveva gli elementi per piacere al pubblico, sono stati, come dire, quasi messi fuori dalla storia. Io invece penso che il problema non sia tanto il fatto che non tutta la musica contemporanea è così come quella che abbiamo ascoltato adesso, non tutto è Berio, non tutto è Sciarrino, ma ci sono compositori che scrivono musica oggi che è profondamente legata, per esempio, a una pulsione ritmica di stampo o jazzistico o addirittura rock, che scrivono musica che ha delle armonie di nuovo, come dire, significanti, che di nuovo rimandano a non necessariamente un ritorno all'antico, ma a una, come dire, a una comprensibilità, a un linguaggio comune tra chi parla e chi ascolta. La bellezza della nuova musica sta proprio nella sua estrema varietà, nel fatto che noi oggi possiamo leggere Finnegan's Wake di Joyce, che non è un libro moderno, ma non è un libro contemporaneo, ma è comunque un libro, diciamo, molto difficile, molto particolare, trovando degli elementi di bellezza e di interesse in questa cosa, ma poi c'è una narrativa molto più fluida che non necessariamente è per questo meno interessante, che leggiamo con un atteggiamento diverso. Oggi c'è musica contemporanea che può piacerci al primo ascolto e che paradossalmente ci aiuta a capire anche la bellezza di quella un po' più ostica, però quando sia, diciamo, di qualità.
Emanuele Acciuli, prima si parlava di sensi di colpa. Ogni tanto vengono i sensi di colpa perché piace anche la musica di Arvo Pärt, che è limpida, cristallina e comprensibilissima.
Beh, non certo a me, che sono proprio in una fase di totale fascinazione per la musica di Arvo Pärt. Sul mio comodino c'è adesso un libro su Arvo Pärt, e mi è appena arrivata una partitura di Arvo Pärt che vorrei suonare.
Quindi abbiamo azzeccato l'ascolto?
Al 100%, è un compositore che trovo proprio una quintessenza di quello che può essere la musica di oggi, anche nel suo rapporto col passato.
Carla Moreni, si parlava prima della presentazione dei concerti assecondando, o meglio, contrapponendo o mettendo di fianco musica dell'antichità, della nostra storia, e musica più contemporanea. A me viene da dire che noi potremmo quasi fare uso, utilizzare la musica contemporanea per rinnovare e fare un po' esplodere o implodere la forma del concerto, che ogni tanto, secondo me, comincia ad annoiare un po'.
Sì, verissimo, verissimo. Potremmo anche approfittare, no, di questo momento in cui sta tutto cambiando, anche la forma del concerto sta cambiando, ormai non abbiamo più concerti lunghi, ad esempio, non abbiamo più concerti con intervallo, perché per le regole di emergenza sanitaria bisogna star seduti al proprio posto e quindi bisogna contenere le misure del concerto in un'unica arcata. E forse si potrebbe anche dire, ma senti, facciamo anche che ascoltiamo in maniera diversa, si potrebbe anche pensare, non so, adesso la butto lì magari anche in maniera un po' dissacrante, ma se si tornasse ad ascoltare musica e insieme, che so, bersi un aperitivo, io non trovo che sia dissacrante. Adesso no, io sono una toscaniniana, come sai Giuseppe, no? Per cui, per carità, silenzio assoluto in sala, luci basse, via i cappelli dalle teste delle signore perché distraggono, quindi... Però questo clima un po' monacale, no? Severo, ad esempio, perché non possiamo avere la luce in sala? A me tante volte piace leggere mentre ascolto musica, perché devo star lì obbligata a fissare magari un direttore che non mi piace nemmeno e che magari ascolterei più volentieri se potessi intanto leggere un libro? Perché non si può usare? Forse potremmo lanciarla questa campagna di un ascolto più disteso, più morbido, più allegro. Forse ci piacerebbe di più anche la musica contemporanea.
Beh, proviamo a chiedere a Emanuele Arciuli, se io venissi a un tuo concerto e tu mi vedessi leggere un libro o bere un caffè o con davanti un, adesso va tantissimo, uno spritz, che cosa ti verrebbe in mente?
Ma mi viene in mente una volta che ho fatto un concerto, era una sinfonia di Daniele Lombardi per 21 pianoforti, e tra i pianisti c'era anche Frederick Zhevsky, il quale durante le prove con una mano suonava e con l'altra leggeva Dostoevsky, teneva un libro con cui leggeva. Quindi siamo arrivati addirittura al pianista che lui stesso legge un libro durante il concerto.
Bellissimo.
Per cui è stato fatto, sì. Però comunque sì, insomma, io, l'importante è che questa lettura non sia... perché il concetto non lo regge, diciamo, ecco. Però no, per me, io sono per la massima libertà, naturalmente. Mi piacerebbe che il concerto fosse sempre così bello da impedire qualunque altra cosa, ma dovrebbe essere un fatto spontaneo, ecco, diciamo. Sono d'accordo.
Emanuele Arciuli, Carla Moreni, siamo quasi in chiusura del nostro spazio pomeridiano. Innanzitutto vorrei chiedere a Emanuele Arciuli ancora di ripeterci titolo, casa editrice, dove si può acquistare.
Dunque, il libro si chiama La bellezza della nuova musica, è pubblicato dalla Vedalo e si può acquistare nelle librerie, in tutte le librerie, e naturalmente anche online, sia sul sito della Dedalo che immagino su Amazon e tutti gli altri canali tipici.
Certo. Emanuele Arciuli, spesso nel nostro spazio pomeridiano dedicato alla discussione si parla di musica al femminile, lo facciamo per l'esecuzione, per la direzione d'orchestra, per la composizione. Come siamo messi, ed un'ultimissima domanda questa, come siamo messi nel panorama della musica, chiamiamola così, contemporanea, con la presenza femminile?
Molto bene mai come in questo periodo. Ci sono delle compositrici formidabili in tutto il mondo, ne cito qualcuna nel libro, ma molte non le ho potute citare perché in realtà l'elenco che ho dovuto, diciamo così, ridurlo all'osso, ma direi molto bene. Ci sono veramente delle eccellenti compositrici.
Bene, questo è un messaggio come...
Mi posso inserire, pagina 72, c'è l'islandese Anna Thorvaldsdottir, poi c'è la portoricana Angelica Negron e poi c'è la norvegese Agnes Ida Pettersen. Confesso che non ne conosco nessuna delle tre, ma la curiosità di questo libro sta anche nel fatto che ci mette in elenco tanti di quei compositori che non conosciamo, che ci viene voglia davvero di aprire il libro della musica contemporanea.
Certo, non fosse altro per colmare quella che ormai è un'evidente nostra ignoranza, una nostra lacuna. Grazie a Emanuele Arciulli per due motivi. Innanzitutto la disponibilità a essere con noi oggi pomeriggio e evidentemente anche per averci regalato questo libro che abbiamo già ordinato
online intanto che facevamo la nostra trasmissione.
Milioni di esemplari. Grazie.
No, grazie a voi, grazie a voi.
Grazie naturalmente a Carla Moreni che con le sue riflessioni ci ha permesso di entrare più a fondo in un tema così delicato.
E ci lasciamo proprio con un'esecuzione al femminile. Questo è un quartetto di Jörg Widmann e le musiciste del quartetto si chiamano Ragazze Quartett.